alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees of green,
red roses too. I see the... Ben ritrovati, cari ascoltatori, alle 7 della sera. Un saluto da Francesco Panti e dal dottor Giuliano Pini.
Saluto a tutti, buonasera.
Buonasera dottore, ben ritrovato ai nostri microfoni. Continuiamo con questa puntata a parlare di un argomento che abbiamo trattato la settimana scorsa, ovvero il declino cognitivo nell'età avanzata. E dottore, la domanda che le pongo è questa: parlando di deterioramento mentale, spesso ci si riferisce a demenza senile di tipo misto. Che cosa si intende dire?
Beh, intendiamo dire che esistono varie cause di demenza, varie patologie che possono indurre un deterioramento mentale e condurre alla demenza, e fra di loro possono essere presenti contemporaneamente. Nel passato ritenevamo che ogni forma di demenza fosse a sé stante e si presentasse da sola nel quadro clinico del paziente. In realtà le acquisizioni sul morbo di Alzheimer, ad esempio, che tanta paura mette a tutti noi, le acquisizioni ci hanno dimostrato che questa patologia, che induce appunto un deterioramento grave, un deterioramento mentale grave, spesso è affiancata dalla demenza vascolare, l'altra causa prevalente di deterioramento mentale senile nell'età avanzata, e cioè la demenza di tipo aterosclerotico, la demenza che viene per una cerebrovascolo cronica. Ed allora in questo caso parliamo di demenza mista, perché vedete, il morbo di Alzheimer si può diagnosticare con certezza soltanto dopo la morte del paziente, perché si è visto che dipende da una deposizione di una proteina, la beta amiloide, che va a produrre un effetto tossico sui neuroni, e questo effetto si manifesta clinicamente con un deterioramento delle funzioni cognitive. Ma anche la cerebrovascolopatia, che insiste con grande prevalenza nella popolazione anziana, ecco, va a produrre un deterioramento mentale, ecco, alterando le funzioni stesse del neurone. Del resto è facile intuire come, vista l'alta specializzazione del tessuto cerebrale, una cattiva circolazione conduca ad un difetto metabolico del neurone stesso, che induce alla fine una neurodegenerazione, e la neurodegenerazione è il risultato finale anche della deposizione di beta amiloide, è il risultato finale anche della presenza del morbo di Alzheimer. E queste due forme più spesso sono presenti contemporaneamente, tant'è che spesso la diagnosi che vediamo porre ai nostri anziani affetti da questo deterioramento mentale senile nei vari gradi, le diagnosi sono di demenza di tipo misto.
Ma qual è il fattore di rischio più importante per la comparsa di deterioramento mentale?
Ebbene sì, abbiamo parlato in altra occasione della rilevanza che i fattori di rischio hanno nella genesi, nella produzione della demenza e anche del deterioramento mentale. Tra questi sicuramente la leader indiscussa è l'ipertensione arteriosa. Qui è bene porre l'attenzione, qui è bene focalizzare, perché l'ipertensione arteriosa produce sì un danni cardiovascolari rilevanti, essendo responsabile di una grande percentuale di mortalità e di morbidità nel mondo, ma produce anche un danno cerebrovascolare, proprio perché vengono lese le arterie a tutti i livelli, in tutti i distretti, e quelli più nobili ne fanno le spese, ovviamente il cuore, ovviamente anche il cervello, e il danno che l'ipertensione produce è verso il deterioramento mentale, tant'è che c'è una stretta associazione tra l'ipertensione e la demenza. È noto che la presenza di ipertensione espone il paziente ad una aumentata probabilità di andare incontro nel corso degli anni ad una demenza, sia una demenza vascolare nonché anche al morbo di Alzheimer. Del resto va detto anche questa verità, che il paziente iperteso tende a presentare una performance cognitiva mediamente inferiore al paziente normoteso. E questo ci deve far porre molta attenzione al fenomeno, perché qualche volta, e anzi spesso, succede che la persona consideri il suo declino mentale come un evento inevitabile e che non debba porvi rimedio. Invece anche piccole alterazioni della propria performance cognitive possono essere rilevanti, perché costituiscono un abbrivio verso poi un continuum di danno che si proporrà in maniera anche severa. Quindi ricordiamoci, il soggetto anziano normoteso ha performance cognitive migliori del soggetto iperteso, e vorrei dire anche del soggetto che presenta una pressione normale alta, perché il danno comincia a verificarsi soprattutto in età non più giovane anche con valore di pressione normale alta, non necessariamente una pressione troppo elevata.
E di ipertensione torneremo a parlare tra qualche istante dopo la pausa musicale.
Batti forte le mani e un prodigio vedrai, non sarà poi il domani ma l'istante resterà legato a te, e poi vivi i momenti, forte e magico da te si leverà.
Siamo ancora qui con il dottor Giuliano Pini a parlare di declino cognitivo nell'età avanzata, e abbiamo affrontato il tema dell'ipertensione arteriosa o della normotensione, come ha detto anche il dottore. Ci può spiegare con quale meccanismo l'ipertensione arteriosa va a produrre il danno cerebrale?
Riprendendo quanto avevo concluso poc'anzi, voglio affermare appunto che quando la pressione si eleva su valori considerati normali alti, per intenderci comincia a superare i 90 mm di mercurio di pressione diastolica, comincia a superare i 140 mm di mercurio di pressione sistolica, o si avvicina,
per essere
anche
più semplici, la minima e la massima,
esattamente, ecco. La minima e la massima, quando la minima comincia ad andare sopra 90, quando la massima comincia ad andare sopra a 140 o anche nelle vicinanze di questi valori, comincia il danno nel soggetto anziano, perché si stabilisce poi un continuum, una crescita, un trend, un'evoluzione al danno maggiore, che spazia da una modesta riduzione delle funzioni corticali superiori fino alla comparsa poi di una cerebrovascolopatia cronica che man mano presenta un declino sempre più valutabile, presente clinicamente, fino alla comparsa anche di un evento, eventualmente l'evento clamoroso che è appunto l'ictus, che talvolta può essere anche fatale. Quindi bisogna ricordare che l'ipertensione arteriosa diventa un nemico costante e costantemente attivo nel produrre danno a livello cerebrale, e questo danno si produce con le lesioni ischemiche cerebrali, con le alterazioni anche della sostanza bianca di tipo demielinizzante, cioè voglio dire la pressione arteriosa fa sì che il tessuto cerebrale, il neurone in particolare, che è rivestito da una guaina mielinica, una guaina che ne protegge la struttura e la funzione, venga a essere danneggiato proprio in questa sua guaina mielinica dall'azione della ipertensione. Si realizza peraltro anche per effetto della ipertensione un danno all'endotelio, cioè alla parete interna dell'arteria stessa, e che conduce ad una alterazione della regolazione del flusso ematico cerebrale, nonché perfino ad un'influenza sulla produzione e liberazione dei neurotrasmettitori e rilascio dei neurotrasmettitori, cioè di quelle proteine che poi fanno funzionare realmente le cellule nervose, che vanno in interazione l'une con le altre a trasmettere proprio l'impulso ed attivare la funzione. Quindi bisogna dire che l'azione dell'ipertensione è dannosa in varie modalità a carico del tessuto cerebrale ed è soprattutto progressiva e non è spesso valutabile in tempi brevi, ma si può apprezzare in tempi lunghi, salvo nelle condizioni in cui magari si verifica l'ictus, cioè l'evento più importante e più grave.
Quindi, dottore, la normotensione, o per essere più semplici, la pressione arteriosa normale, è quindi una garanzia per mantenere a lungo l'efficienza della propria mente?
Ebbene sì. Quindi, a conclusione in pratica dell'argomento sulla ipertensione e la puntualizzazione su questo fattore di rischio, che in definitiva vorrei proprio stressare al massimo, proprio per ricordare quanto sia importante, nonché semplice, controllare questo fattore di rischio, diciamo a conclusione di questo si può affermare proprio quanto ha affermato Francesco in questo momento, cioè dire che una lascia passare per una vita lunga e priva di malattie serie, in questo caso ci riferiamo evidentemente alla cerebrovascolopatia cronica e all'ictus e anche al deterioramento mentale senile, viene dato dal controllo dei propri valori della pressione arteriosa. Ecco quindi che diventa piuttosto semplice mettere in atto tutti quei meccanismi, quei presidi sia di stile di vita nonché di trattamento farmacologico che miri a realizzare i normali valori di pressione arteriosa che ci danno garanzia in questo senso. Peraltro bisogna anche ricordare come spesso la pressione arteriosa non venga portata al limite giusto, neanche quando è sottoposta a terapia. Orbene, già la convinzione comune per i tanti messaggi che riceviamo è diventata quella di dover controllare la propria pressione e l'anziano, sia per questo mio messaggio, ma anche per tanti altri che sente dire dal proprio medico e da tante fonti di informazione, ha ben presente questo problema. Spesso però succede che si senta libero da questo problema quando assume un farmaco o lo assume non in maniera continuativa o comunque si sente protetto. In realtà spesso esistono delle condizioni di ipertensione che non vengono regolate nella giusta misura, neanche se trattate farmacologicamente. Quindi il messaggio è questo: controllare la propria pressione con lo stile di vita e curare bene la propria pressione per raggiungere quei valori di normotensione che davvero ci danno delle garanzie circa il mantenimento delle nostre funzioni cognitive anche in età avanzata.
Bene, l'ultima parte di questa nostra trasmissione parlerà di test, o diciamo di valutazione.
No, non posso concludere?
Sì, dimmi.
E per questa ragione diventerebbe quindi opportuno anche per ogni medico valutare con dei test di screening sul deterioramento mentale senile il paziente anziano che presenta valori elevati di pressione, perché appunto in funzione della prevenzione di questo deterioramento mentale purtroppo il paziente anziano iperteso è un candidato a questo e può, prima ancora di dare segni evidenti in questa direzione, già avere una situazione di deterioramento mentale già valutabile.
E di questi test parleremo tra qualche istante dopo un breve stacco musicale. Ultima parte di questa trasmissione dedicata al declino cognitivo insieme al dottor Giuliano Pini e a Francesco Panti che vi sta parlando da questi microfoni. Dottore, com'è possibile valutare e misurare l'eventuale deficit cognitivo?
Bene, riprendendo il discorso poc'anzi interrotto, bisogna dire che è necessario quindi valutare il deficit cognitivo, misurarlo, indicare se vi è o non vi è in un paziente un deterioramento mentale, se seppur lieve. Ecco, a questo scopo sono stati approntati dei test significativi, di test psicometrici e neuropsicologici, che vengono somministrati da personale competente, da neurologi specializzati, e vengono anche interpretati correttamente nei risultati da questi specialisti, medici specialisti. Si tratta di porre delle domande, di richiedere delle minime prestazioni per vedere quale sia il grado di efficienza e quale siano le risposte, e a queste risposte, a questi gradi di efficienza, dare un punteggio. Di questi test il più noto, il più praticato è sicuramente l'MMSE, un test che viene largamente utilizzato e che dà dei risultati validi proprio allo scopo di fare una prevenzione nel deterioramento mentale. In pratica lo specialista pone delle domande e dà un punteggio alle risposte che vengono date, e il punteggio massimo è 30, il minimo è 0. Al punteggio 0 corrisponde il massimo grado di deterioramento mentale, al punteggio 30 corrisponde l'assenza del deterioramento mentale. Bisogna dire che si considera non presente il deterioramento mentale da un punteggio di 27 a un punteggio di 30, e gli altri valori sotto a 27 ci avvicinano via via alla condizione di demenza totale, quando appunto si parli di un punteggio 0. Ecco, bisogna dire che esistono peraltro degli indici di correzione. Ecco, lo specialista utilizzerà questi indici di correzione riferiti all'età del paziente, riferiti anche alla scolarità del paziente. Questi coefficienti di correzione faranno in modo che questi test possano essere valutati uniformemente su tutta la popolazione. Inoltre, questi indici di correzione non verranno utilizzati per età inferiore a 65 anni, né per età superiore a 89 anni, e neanche per scolarità maggiori a 17 anni. Questi test sono validati e sono significativamente rilevanti allo scopo proprio di individuare anche un precoce deterioramento mentale senile.
Ecco, dottore, a questo punto la curiosità è tanta, ma ci può fare qualche precisazione su quali domande vengono poste durante le esecuzioni dei test? Così magari ci prepariamo.
Certo, questo spaventa.
Cerchiamo qualche bigliettino.
Spaventa un po' tutti perché dice ai noi, l'argomento è serio, però finisce che ci spaventi un po', perché speriamo tutti di raggiungere un'età avanzata, e a quel punto può capitarci trovarsi di fronte a un medico che comincia a chiederci: ma scusi, in che anno siamo? In che mese siamo? In che giorno siamo? Che giorno della settimana è oggi? Queste sono le domande. A queste domande, se la risposta è esatta corrisponde un punteggio, e un altro se la risposta è sbagliata. In che nazione siamo? Dove ci troviamo? In che luogo siamo? A quale piano siamo? E via via diventano un pochino più pressanti. Fino alle prove, quelle sulla memoria recente, che ai noi è la prima ad alterarsi, a deteriorarsi, quando facciamo ripetere per esempio pane, casa, gatto, per esempio parole comuni. Ecco, appena dette vanno ripetute, bisogna insistere fino a che il paziente non è in grado di ripeterle in serie. Poi che cosa facciamo? Magari facciamo un'altra domanda, facciamo contare a ritroso da 100 con intervalli di 7, questo diventa un pochino più difficile. Poi possiamo anche somministrare per esempio una parola, per esempio mondo, ecco, e mondo farla dire il senso contrario, cioè l'O-D-N-O-M. Ogni lettera in senso contrario. A questo punto, essendo massimamente cattivi, possiamo tornare a chiedere quali erano quelle tre parole che avevo detto doveva tenere a mente nel passato, cioè pane, casa e gatto. Ebbene, se la persona sta rispondendo a tutto, ci lascerà un po' felici e sgomenti talvolta nel medico che si vede proporre un candidato sul deterioramento mentale, che in realtà invece ha una massima efficienza mentale, perché diventano test non semplicissimi. Poi si può andare avanti nel fare piccole manovre con le mani per vedere come si è capaci di fare. Ecco, questi test sono sono praticati comunemente presso le unità valutative Alzheimer, presso i centri neurologici per il controllo dei disturbi della memoria. E va detto che sulla base proprio dei risultati di questi test, noi che hanno una buona sensibilità, una buona specificità, noi possiamo costruire anche un'eventuale terapia, possiamo costruire anche un percorso, possiamo rivalutare il paziente in tempi diversi. Quindi questo ci aiuta molto nella prevenzione del deterioramento mentale senile e al tempo stesso ci offre l'occasione di seguire il paziente in quello che sono i fattori di rischio in grado di incrementare il deterioramento mentale, perché sì, bisogna prevenirlo, ma bisogna anche stabilizzarlo evitando le conseguenze peggiori, evitando un decadimento ancora più marcato fino al quadro di demenza conclamata, che può essere anche un quadro terminale nel quale si assumono e compaiono anche complicanze più severe.
Bene, con questa e con questa panoramica di test, noi non facciamo altro che darvi appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, sulla stessa frequenza e sulla stessa emittente, ovvero Umbria Radio, dottore.
Oh, ricordatevelo, le frequenze, ve le chiederemo, telefonicamente, a caso, telefonando l'uno o all'altro.
Va bene, grazie dottor Giuliano Pini, grazie a voi ascoltatori per averci seguito ed ascoltato, e appuntamento, come dicevamo, prossima settimana, stessa emittente, stessa frequenza, stessa ora.
Arrivederci a tutti.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.